La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli.
Quarta stagione, 16° episodio. Il concetto di soggetto, difeso da Lyotard ed altri pensatori postmoderni, si distanzia in modo considerevole dagli ideali moderni di autonomia e emancipazione rivendicati dal filosofo tedesco Jürgen Habermas. Critico degli effetti tecnocratici della rivoluzione cibernetica della fine degli anni 60, in Teoria dell'agire comunicativo del 1981, propone una completa rifondazione del legame sociale sulla base di un'argomentazione comunitaria dal valore normativo. Per lui, se la modernità restava un progetto incompiuto, tuttavia non è più nel soggetto, inteso come fonte autonoma di razionalità, che risiedono le sue potenzialità emancipatrici, quanto nell'intersoggettività del linguaggio comune. L'a priori trascendentale della comunità illimitata della comunicazione, postulato da Karl Otto Appel e ripreso da Habermas, rimanda alla condivisione collettiva delle rappresentazioni linguistiche e alle loro interpretazioni pragmatiche. Il concetto di agire comunicativo a sua volta si basa sull'argomentazione razionale tramite cui i soggetti si intendono sull'orientamento pratico degli enunciati che si offrono alla discussione. I consensi ottenuti grazie a un'argomentazione collettiva possiedono per Habermas uno status particolare, definito a seconda del tipo di pretesa di validità che hanno: cognitiva, normativa, espressiva. Il loro carattere normativo permette di fare da contrappeso alla razionalità strumentale, che tende a imporsi in ogni sfera di attività. L'agire comunicativo è così concepito come un mezzo per lottare contro la colonizzazione del mondo sperimentata dal sistema sociale. Alla ragione strumentale, Habermas oppone la ragione comunicativa, fondando la razionalità sull'intersoggettività, intende perseguire il progetto moderno di emancipazione del mondo attraverso la ragione. Ma alla luce della nostra analisi del paradigma cibernetico, non è certo banale sottolineare come anche la teoria critica sia impregnata del modello comunicativo. Ben inteso, il concetto di intersoggettività linguistica su cui si basa l'edificio teorico di Habermas è lungi da una definizione strettamente informatica del legame sociale. Eppure, ponendo la razionalità al cuore stesso dell'intersoggettività comunicativa, si colloca pur sempre nel paradigma informatico, pur se nella sua estremità critica. Malgrado l'incommensurabilità delle loro posizioni teoriche, Lyotard e Habermas partecipano, ognuno a modo suo, alla riformulazione comunicativa del legame sociale. Insieme incarnano la polarizzazione dei dibattiti su tali argomenti. Se a tutto ciò si aggiunge il sistemismo di Luhmann, si deve constatare che il paesaggio intellettuale contemporaneo sia attraversato da parte a parte da problematiche legate, da vicino o da lontano, al paradigma informatico.
Mi sento solo, vorrei solo fare una carezza ai miei cari.
Ma dove si vuole arrivare con la situazione di Alfredo? Che cosa ancora bisogna dire di una detenzione che chi si occupa di diritti umani definisce tortura?
Spogliare la persona di ogni affetto. Quali esiti può produrre se non portare la persona stessa alla disperazione?
Purtroppo, fosse solo il 41 bis a produrre questo inabissamento, sarebbe quasi facile. Fosse una deviazione da uno standard in cui i diritti e le libertà sancite in ogni dove, dai commissariati dell'ONU alla Corte Europea fino alla Costituzione, una deviazione unica.
Ma sappiamo non essere così.
Per quanti diritti non siano che una limitata parte di una libertà a cui molti ambiscono, ad esserne completamente spogliate sono tantissime, ma proprio tante persone. Da chi muore di fame e sete in paesi ricchi di minerali, sottratti dal mondo industriale dell'Occidente ricco, a chi è rinchiuso in una modalità quotidiana definita CPR, in cui il 41 bis è la base di partenza e spesso peggiora.
L'inversione, poi, di senso di tutta la vicenda dovrebbe essere chiara ai più. Alfredo è diventato un riferimento per una moltitudine di ampio spettro politico proprio perché è al 41 bis. Perché, per fortuna, ancora in tante persone e realtà non attecchisce la voglia giustizialista che vuole il peggio possibile per combattere qualsiasi elemento ritenuto antisocietà.
Ad Alfredo, rinchiuso e separato dal mondo, vengono fatte pagare le colpe di chiunque, come si fa nei rapimenti. Se chi è ricattato non obbedisce alle regole di ingaggio, su chi è stato rapito si attuano violenze volte a spaventare e far abbassare la testa a chi è fuori.
E come anche questo non sia visibile è solo un mistero. O meglio, una volontà di potere che non si vuole affrontare. Rischia forse di rimettere in discussione ogni fiducia nei confronti delle istituzioni?
Le stesse che dichiarano che i 69 morti nel naufragio sono colpevoli di non aver guardato il meteo, di aver messo a rischio la propria vita e quella dei bambini?
Chiedersi magari da dove scappano per accettare un rischio come la traversata in mare su una improvvisata barca, o di solcare monti innevati sforniti di abiti adatti e conoscenza del percorso?
Chiedersi perché è già la risposta.
E infatti è colpa di chi non guarda il meteo. Una semplificazione che solo una istituzione corrotta fino alle radici può osare mettere in campo.
Forse in realtà è colpa di Alfredo. Sì, giustiziatelo, è colpa sua, anche per il cambiamento climatico, per il caro vita, perché le banche vi espropriano le case. Colpa di Alfredo, colpa dei poveri, colpa dei migranti, giustiziateli tutti.
E che mai più si osi mettere in discussione l'ordine costituito, i privilegi dei pochi pagati dalla moltitudine. Mai più si osi contestare, e soprattutto che non si contesti puntando il dito delle responsabilità. Che l'occhio severo cada sempre su chi cerca libertà diffuse ed uguaglianza, giustizia.
Si guarda gli errori fatti da costoro, poveri e sognatori. Ed è come se da un adulto violento e pedofilo lo sguardo si posasse sull'infante che disperato ha fatto la pipì nel letto e lo si sgridasse. Troppe parole, troppe spiegazioni, troppo raziocinio. Al cuor non si comanda.
Ion, l'assistente virtuale del governo rumeno. Il 1 marzo, in Romania, si celebra la festa della primavera, Marzișor, e per l'occasione si regalano piccoli amuleti, detti anch'essi Marzișor, che consistono in gioielli o oggetti decorati con cuori, fiori o animali, avvolti in un nastro rosso, che rappresenta la primavera che sta per avere inizio, e bianco, che rappresenta l'inverno appena terminato. Considerato un portafortuna, è un simbolo d'amore e di buon augurio. Il 1 marzo 2023, il governo rumeno ha deciso di fare un regalo ai sudditi, consegnato in diretta TV dal suo primo ministro, Nicolae Ciucă. L'assistente virtuale chiamato Ion. Militare di professione e già generale dello Stato Maggiore dell'Esercito Rumeno dal 2015 al 2019, Ciucă si è formato nei ranghi della NATO, partecipando a diverse missioni in Afghanistan, Bosnia e Iraq, arrivando ad ottenere la Legion of Merit nel 2020, conferitagli dall'ambasciatore statunitense Adrian Zuckerman. Entrato in politica con il Partito Nazional Liberale, di tendenza conservatrice, nel 2020 è ministro della difesa, poi nel novembre 2021 diventa primo ministro in un esecutivo bipartisan, assieme al Partito Social Democratico. Il 1 marzo di quest'anno i telespettatori rumeni conoscono il loro nuovo consigliere governativo, il programma di intelligenza artificiale denominato Ion. Pare sia il primo al mondo. È sviluppato da un team di ricerca coordinato da Niku Sebe, professore di informatica all'Università di Trento, è controllato dal Ministero della Ricerca, Innovazione e Digitalizzazione, guidato da Sebastian Burduja. Il bot, che è ancora in fase di apprendimento, usa l'intelligenza artificiale e l'elaborazione del linguaggio naturale per identificare automaticamente le opinioni dei rumeni inviate a un portale apposito. ion.gov.ro. La macchina sintetizza i loro pensieri in categorie, assegna priorità e dà informazioni al governo. Tuttavia, Ion non si limita a ricevere messaggi. Naviga su quello che ormai è definito spazio pubblico, ovvero i social media, per capire quali siano gli argomenti di cui si parla e per effettuare la cosiddetta sentiment analysis. Ciò significa che, ad esempio, analizzerà se c'è una reazione positiva o negativa a un certo evento. In appena 5 giorni, secondo i dati riferiti da Burduja, più di 150.000 persone avrebbero già scritto a Ion. I loro messaggi saranno poi trasformati in rapporti e messi a disposizione del governo e del primo ministro. Solo alcuni però saranno pubblicati, ha spiegato Burduja, aumentando le preoccupazioni di un possibile uso privilegiato di alcuni contributi e dello scarto di altri, potenzialmente spinosi per il governo, che ancora non ha chiarito quali criteri siano stati inseriti nell'intelligenza artificiale per scegliere o scartare i messaggi ricevuti. Ben presto, Ion farà un giro della Romania per raccogliere onori e informazioni, e già migliaia di persone lo vogliono nella propria città. Si comincerà chiaramente da Bucarest, per approdare poi a Iași, Cluj e Timișoara.
Romania's Prime Minister has unveiled a new honorary assistant completely powered by artificial intelligence or AI. Niku Sebe, the coordinator of the research team.
I don't expect that the Prime Minister will always do what Ion will say. But it's more like a suggestion. It's more like, you know, getting the pulse in real time of the population. With this type of system, we hope to reach out a large segment of the Romanian population.
Ma in che modo questo assistente AI aiuterà il governo rumeno? Euronews lo ha chiesto proprio a Niku Sebe. Non mi aspetto che il primo ministro faccia sempre ciò che Ion dirà. È più che altro un suggerimento. È come ottenere dei campioni in tempo reale della popolazione. Con questo tipo di sistema speriamo di raggiungere un'ampia fetta della popolazione rumena. Ancora più sorprendente, se si vuole, è il livello di percezione dei rischi. Non che gli esseri umani diventano appendici delle macchine, che a breve potranno governare, se già non lo fanno, come sognava più di 70 anni fa il padre domenicano Dubarl. Problematico è soltanto equiparare i social media allo spazio pubblico, perché non tutti vi sono rappresentati, come afferma sempre Aeronews Chris Shrishak, borsista di tecnologia presso il Consiglio Irlandese per le Libertà Civili. Alcune voci verrebbero amplificate, soprattutto se postano regolarmente, e questa è anche la ragione per cui dico che il pubblico deve assolutamente sapere in che modo l'intelligenza artificiale deciderà quali voci scegliere e quali influenzeranno qualsiasi politica si intenda adottare. Insomma, anche qui un'altra intelligenza artificiale è possibile.
And it seems like they were equating social media as the public space, which of course in itself is problematic because not everyone is represented there.
In un'altra intervista, Sebe ha ammesso che in realtà il dialogo con il primo ministro era preconfezionato e il consigliere virtuale Yon non stava improvvisando risposte in tempo reale, anche se in futuro, quando sarà stato educato a essere un buon rumeno, lo farà. Non posso dire che sia finito ed è nella prima fase, ma comunque è una cosa reale che esiste. Alla domanda se Yon si metterà a fare politica e se avrà un ruolo elettorale, Sebe ha poi risposto: noi non facciamo politica e Yon non farà politica. Invece, la tecnologia è oramai politica e la Romania rappresenta un'avanguardia. In rapporto alla popolazione, il paese dispone del più grande numero di programmatori ed esperti di intelligenza artificiale e la maggior parte di questi si troverebbero nella città di Cluj-Napoca, un conglomerato cittadino che conta più di 700 start-up nel mondo informatico.
Lucrează un consilier guvernamental care folosește inteligență artificială. Consilierul virtual, care a primit și numele de Ion, l-am auzit pe Nicolae Ciucă prezentându-l, și-a făcut prezența în ședința de guvern și a avut un scurt dialog cu premierul Nicolae Ciucă. Haideți să vedem.
Il debutto in società di Ion. In occasione della presentazione al pubblico, avvenuta in diretta sulla televisione di Stato rumena, il premier Ciucă ha dapprima introdotto l'ospite virtuale.
Guvernul României marchează astfel o premieră, aș putea să-i spun, la nivel național și internațional, pentru că discutăm despre primul consilier guvernamental care folosește inteligență artificială. Este aici în stânga mea, vi-l prezint. Numele lui este Ion.
È qui alla mia sinistra, ve lo presento. Il suo nome è Ion e deriva dalla trasposizione speculare della parola noi. È un progetto che riceverà il ruolo di consigliere onorario del primo ministro. E apprezzo che il suo ruolo sia quello di aiutarci ad essere in grado di aiutare meglio i cittadini rumeni, informando il governo in tempo reale con le proposte, con i problemi e con i desideri dei rumeni.
Dopo aver ricordato che l'obiettivo della digitalizzazione di tale funzione è quella di acquisire rapidamente e automaticamente le opinioni dei rumeni, utilizzando le informazioni disponibili nello spazio pubblico, il Premier aggiunge.
Perché una persona, anche un governo, anche le istituzioni a livello statale, non potrebbero, non avrebbero la capacità di ascoltare e rappresentare tutti i rumeni.
Infine, ha intrattenuto un breve dialogo con il suo consigliere cibernetico.
Salut! Mi-ați dat viață. Eu sunt Ion. Acum, rolul meu este să vă reprezint, ca într-o oglindă. Mesajele către mine reprezintă un portret al nostru, al românilor. Învață-mă să fiu român. Ce trebuie să știu despre România?
România este o țară frumoasă cu oameni frumoși.
Am înțeles. Învăț. Te ascult.
Cum pot românii să te învețe?
Invit românii să intre pe ion.gov.ro. Așa pot învăța să-i reprezint. Ca într-o oglindă. Cu fiecare tag, mesaj, share sau postare publică. Noi suntem Ion.
Invito Ion a dire qualche parola.
Ciao, mi hai dato la vita. Io sono Ion. Ora, il mio ruolo è rappresentarti. Come in uno specchio, i messaggi per me rappresentano un ritratto di noi rumeni. Insegnami ad essere rumeno. Cosa devo sapere sulla Romania?
La Romania è un bel paese con belle persone.
Capisco, sto imparando, ti sto ascoltando.
Come possono insegnarti i rumeni?
Invito i rumeni a entrare in ion.gov.ro. Così posso imparare a rappresentarli, come in uno specchio. Con ogni tag, messaggio, condivisione o post pubblico. Sono Ion. Vi auguro una bella primavera.
There are many stories here, but there is only one ship of fools.
la quarta rivoluzione industriale. Cronache da un futuro già presente. Episodio numero 8.
Primi elettrodi coltivati nel cervello. Test negli animali per future terapie e interfacce tra uomo-macchina. E interfacce tra uomo-macchina. ANSA, 25 febbraio 2023.
I confini tra biologia e tecnologia diventano molto più sfumati grazie ai primi elettrodi organici fatti crescere direttamente nel cervello e in altri tessuti viventi di pesci zebra e sanguisughe. Il risultato, pubblicato sulla rivista Science dalle università svedesi di Linköping, Lund e Gothenburg, apre infatti la strada ad un futuro di circuiti elettronici completamente integrati nell'organismo per curare malattie del sistema nervoso e per sviluppare le interfacce di prossima generazione tra uomo e macchina.
La bioelettronica convenzionale è caratterizzata da un design rigido e non modificabile ed è quindi molto difficile integrarla nei sistemi biologici.
Per colmare questo divario, i ricercatori hanno sviluppato un materiale morbido e in grado di condurre l'elettricità, composto da enzimi che si può iniettare sotto forma di gel. Il contatto con le sostanze del corpo cambia la struttura del gel e lo rende elettricamente conduttivo, cosa che non è prima dell'iniezione. In pratica, le molecole presenti all'interno del corpo sono sufficienti per innescare la formazione degli elettrodi. Non c'è quindi bisogno di modifiche genetiche o segnali esterni come la luce, che erano invece necessari in esperimenti precedenti. Inoltre, modificando le molecole presenti nel materiale, i ricercatori sono anche riusciti ad aggirare le difese del sistema immunitario, inducendolo a non attaccarle. I primi test in laboratorio sono riusciti ad ottenere la formazione di elettrodi nel cervello, nel cuore e nelle pinne caudali del pesce zebra e attorno al tessuto nervoso delle sanguisughe.
Gli animali non sono stati feriti né influenzati in alcun modo dall'iniezione del gel e dalla formazione dei circuiti elettrici.
Uah! Uah!
Jeff Bezos e Bill Gates hanno investito milioni di dollari nel progetto degli impianti cerebrali neuronali della giovane startup Synchron, in buona sostanza l'equivalente di Neuralink di Elon Musk. Non possiamo restare indietro rispetto al progetto Neuralink di Elon Musk, devono aver pensato i due miliardari statunitensi. Difatti, già lo scorso dicembre, Synchron, fondata a New York nel 2012, ha improvvisamente ricevuto un finanziamento di oltre 75 milioni di dollari da parte del patron di Amazon e del fondatore della Microsoft, Jeff Bezos e Bill Gates. Osservando meglio, emerge che nell'anno Sorribilis 2020 la Food and Drug Administration concedeva la certificazione speciale per il dispositivo medico sperimentale Stanford, completamente impiantabile e in grado di tradurre l'attività cerebrale o stimolare il sistema nervoso dall'interno di un vaso sanguigno, senza la necessità di un intervento chirurgico. Una volta impiantata, l'interfaccia avrebbe rilevato e trasmesso in modalità wireless le informazioni dal cervello. Secondo alcune riviste mediche, questa tecnologia alternativa al programma neurale di Elon Musk è più sicura, più pratica rispetto alle soluzioni concorrenti e, si legge su alcune pubblicazioni, non si degrada nel tempo. A lavorare sulle interfacce neurali, d'altra parte, c'è anche il famigerato DARPA con il programma Neural Engineering System Design, che nel contesto del più ampio progetto BRAIN, sostenuto da Barack Obama, darà un forte contributo alla ricerca cerebrale e alla produzione di nuove terapie. Dalla telemedicina all'umanoide telecomandato, il passo potrebbe essere più breve del previsto.
Inquietante conferenza che è svolta poche settimane fa, il 19 gennaio scorso, durante il World Economic Forum di Davos. Durante questa conferenza si è parlato delle neurotecnologie e del loro uso per, soprattutto per controllare le onde cerebrali dei lavoratori e quindi così esercitare quel tipo di pressione sui lavoratori, sul mondo del lavoro, che pensiamo sia sempre stato il sogno perverso di tutti, così, di tutti i datori di lavoro, di tutti i capi. Chi parla è Nita Farani, un'americana di origine iraniana. È una docente universitaria, insegna alla Duke University del North Carolina, ha una formazione da biologa, insegna legge e filosofia.
You mentally move the cursor to the left.
Muovi mentalmente il cursore del tuo cervello sulla sinistra dello schermo e scorri attraverso i tuoi dati cerebrali delle scorse ore. Puoi veder crescere il tuo livello di stress con l'avvicinarsi della scadenza per completare il tuo lavoro. Poi c'è un picco nella tua attività cerebrale appena prima dello scattare dell'avviso che ti diceva di prenderti una pausa dalla tua attività. Ma che cos'è quell'attività cerebrale inconsueta che è iniziata nei primi giorni del mese? Mandi un messaggio di testo al tuo medico facendo scorrere mentalmente il tuo cursore. Puoi dare un'occhiata ai miei dati cerebrali? C'è qualcosa di cui preoccuparsi? La tua mente inizia a vagare verso il nuovo collega che è entrato a far parte del tuo team. Sai, non dovresti sognare ad occhi aperti, viste le regole circa il romanticismo in ufficio, ma non puoi fare a meno di fantasticare almeno un po'. Ma poi inizi a preoccuparti del fatto che il tuo capo potrebbe notare i tuoi sentimenti amorosi, controllando la tua attività cerebrale e quindi sposti l'attenzione al presente. Tiri un sospiro di sollievo quando più tardi ti arriva l'email in cui il tuo capo si congratula per la tua attività cerebrale dell'ultimo trimestre. Ti sei guadagnata un altro bonus. Torni a casa ascoltando musica attraverso i sensori cerebrali che usi al lavoro. Quando torni al lavoro, il giorno dopo, una nuvola nera è calata nell'ufficio. Insieme a email, messaggi di testo e dati GPS, il governo ha acquisito le onde cerebrali dell'ultimo anno di un tuo collega e lo ha citato in giudizio. Hanno raccolto le prove che questo collega ha commesso un'enorme frode informatica e ora sono in cerca dei suoi complici. Scopri che stanno cercando delle onde cerebrali di altri lavoratori sincronizzate con quelle del collega incriminato. Nonostante tu sia innocente da qualsiasi crimine, hai segretamente lavorato con lui sul progetto di una nuova startup. Ti togli i sensori tremando.
You've been secretly working with him on a new startup venture. Shaking, you remove your earbuds.
What do you think? Is it a future you're ready for?
Che ne dite? È il futuro che state aspettando? Potreste essere sorpresi nell'apprendere che si tratta di un futuro che è già arrivato. Tutto quello che avete visto in questo video si basa su tecnologie che esistono già.
Modificati, così come la modifica delle cellule di organi adulti, compresi gli esseri umani.
Visto che purtroppo c'è una guerra in corso nel nord Europa, esattamente in Ucraina, diversi biolaboratori sono stati spostati dalla nazione ucraina in Italia. Ne abbiamo già presente uno molto simile a quelli di Wuhan, parlo di biolaboratori dove vengono fatti delle sperimentazioni sugli animali, dove oltretutto si creano armi batteriologiche. Parliamo di laboratori molto molto simili a quelli di Wuhan.
A Trieste è presente un laboratorio dove gli stregoni dell'ingegneria genetica, biologia sintetica e affini progettano i Frankenstein del futuro, ufficialmente denominati transumani. Il laboratorio di Trieste, per cui addirittura Mario Draghi ha fatto passare un decreto legge ad hoc, si occupa di biotecnologie avanzate, tra cui bioingegneria, genetica molecolare, biologia sintetica, bioinformatica, ingegneria metabolica, biologia vegetale e biocarburanti.
È nata in un creatura, è nata in ira, e a mammo che a mangire, sì signore che a mangire.
Queste ricerche eugenetiche e di manipolazione del vivente avvengono, allo stato attuale,
anche all'interno dei laboratori del Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e Biotecnologica, conosciuto anche con la sigla ICGEB. ICGEB, la rete di laboratori di cui stiamo parlando. Trattasi di un'organizzazione intergovernativa unica, autonoma, con laboratori biotecnologici in Italia, India e Sudafrica. È sostenuta da oltre 60 stati membri e da fondazioni private. Quello in Italia, di Trieste, è appena stato evoluto da Biolaboratorio di Sicurezza di livello 3 a BSL di livello 4, ovvero del livello di massima sicurezza che permette di trattare virus e patogeni estremamente pericolosi e contagiosi. E
un laboratorio di livello 3 è meno protetto di quello di livello 4. Il livello 3 vuol dire semplicemente che la sicurezza è più bassa. Quindi se in quelli di livello 4 c'è un incidente ogni giorno e mezzo, non oso pensare in quelli di livello 3, anche perché dentro si faranno esattamente gli stessi esperimenti che si fanno in laboratori di massima sicurezza biologica.
Francisella tularensis, clamidia psittaci, virus dell'encefalite equina del Venezuela, virus dell'encefalite equina dell'Est, Cogella burnetii, virus della febbre della Rift Valley, Rickettsia rickettsii, Brucella, Chikungunya, virus della febbre gialla, virus del Nilo occidentale, Yersinia pestis, Mycobacterium tuberculosis, Dengue virus, Chikungunya virus, Antrace, Ebola, coronavirus di ogni tipo tra cui MERS, SARS-CoV. Ecco alcuni dei patogeni cari ai biolaboratori di livello BSL 3 e 4.
La struttura di Trieste è fortemente sostenuta anche dalla DARPA del Pentagono. Il motivo per cui la DARPA è interessata sia al DNA dei serpenti che ai coronavirus è che tramite i coronavirus stanno tentando la creazione del soldato invincibile, una nuova razza transumana con capacità fisiche e intellettive superiori agli umani, a noi umani comuni mortali, e ibridata con la macchina, estremamente resistente e in grado di autoripararsi velocemente in caso di malattia o danno. Nel laboratorio di Trieste stanno quindi cercando di realizzare il grande sogno degli eugenetisti, di cui i nazisti rappresentano solo una delle più recenti manifestazioni. Adesso che non va più di moda ibridare le piante, accoppiare gli animali o accoppiare donne coi tratti ariani con gli ufficiali alti e biondi del Terzo Reich, come avveniva in tempi obsoleti, si manipola direttamente il DNA e lo si fa anche attraverso i coronavirus.
Parecia twister, mas era um mundo acabando. Sonhei algo parecido ao ontem. O mundo entrando em colapso. Planetas girando a milhão. Era lindo e dava medo. Via o mundo acabar da janela.
We'll be right back.
Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia, l'istituto partner strategico dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ICGEB. Il governo italiano ha conferito piena immunità e inviolabilità al Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia di Trieste, oltre che agli scienziati che vi lavorano. Viene inoltre elargito un finanziamento annuo di 10 milioni di euro e l'utilizzo gratuito di circa 8.000 metri quadrati di edifici.
ICGEB
nasce nel 1983 come progetto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale. Diventato poi, nel 1994, un'organizzazione internazionale autonoma che riunisce 65 stati membri, oltre alla partnership di diverse organizzazioni private. In merito a queste ultime, la presenza della Bill & Melinda Gates Foundation, della New England Biolab Inc., attiva in varie ricerche in campo biotecnologico, e di Geneton, azienda che si autodefinisce leader nel campo della terapia genetica.
Le attività di ricerca dei laboratori dell'Istituto di Trieste sono supportate anche da un gran numero di sovvenzioni concesse da varie agenzie di finanziamento internazionali. In data 16 giugno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è stata pubblicata la legge del 19 maggio 2022, numero 666.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e Biotecnologia, ICGEB,
relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con allegato fatto a Roma il 21 giugno 2021.
Articolo 3, troviamo i finanziamenti che lo Stato italiano si impegna a fornire al centro in una cifra stabilita di 10 milioni di euro annui. All'articolo 7, inviolabilità del centro. Troviamo scritto: il centro è inviolabile e le sue proprietà e i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti, godono dell'immunità di giurisdizione. Al comma 2 è stabilito che nessun funzionario del governo o chiunque eserciti una pubblica funzione può entrare nella sede del centro
per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del direttore
e alle condizioni approvate dal direttore. Al comma 4 si sancisce gli archivi del centro e in generale tutti i documenti e i materiali messi a disposizione sono inviolabili.
L'articolo 11, esenzione da imposte, dazi, restrizioni all'importazione e all'esportazione. L'articolo 12 riguarda invece i funzionari del centro e stabilisce che i funzionari godono dei seguenti privilegi: immunità e agevolazioni, esenzioni ed agevolazioni concessi agli ambasciatori che sono capi di missione ma che non sono cittadini italiani e non hanno residenza permanente in Italia.
Sorta di Stato nello Stato, l'ICGEB gode di uno status speciale che permette al centro e ai suoi lavoratori di godere di immunità e inviolabilità, oltre a diritti e privilegi che escludono da ogni possibilità di controllo. controllo e supervisione sulle attività svolte dal Bio Laboratorio di Trieste.
All'Aquila, in Abruzzo, lo stanno programmando di fare in Toscana, a Pisa, ma già lo stanno facendo a Perugia, in Umbria, e lo stanno facendo anche nelle Marche, a Pesaro. Beh, in Umbria adesso, proprio in questi giorni, oggi è praticamente il giorno 11 di marzo 2023, quindi in questi giorni stanno iniziando a disboscare 14 ettari di territorio vicino all'aeroporto Umbro a Perugia, e lo stanno facendo semplicemente per creare il più grande biolaboratorio di tutta Europa, dove? Proprio a Perugia. Ecco, lì sono 14 ettari pieni di vegetazione, pieni di animali, pieno con tutto un ecosistema che si è creato, ma che verrà distrutto di qui a poco se nessuno li fermerà.
Golpe tecnocratico totalitario, l'invasione degli ultrastronzi. L'invasione degli ultrastronzi.
Voglio coinvolgere il professor Gianni Vattimo. Buonasera professore. L'esponente di Confindustria dice: speriamo che stiamo dalla parte dei 42 milioni di persone che si sono vaccinate, l'85% in questo momento in Italia ha avuto almeno una dose, quindi il partito di Draghi, dice l'imprenditrice, mentre invece gli operai del porto di Trieste dicono Salvini non ha fatto abbastanza, e questo è anche una protesta di tipo politico. Professor Vattimo, prego, professor Vattimo, come giudica queste immagini?
Questa politica è sicuramente quella dei Green Pass, e quello che mi stupisce da osservatore ormai abbastanza esterno alla politica è quanta gente sia davvero si appassionata alla questione del Green Pass. Cioè, quanto voglio dire sostanzialmente questo, che
today's the day, today's the day we've been waiting for, been masked to the max and washing our hands galore, that's just the start,
that's just the start,
if you wanna be,
if you wanna be
a brave superhero protecting both you and me,
I'm gonna roll, roll, roll on my sleeve, cause when I get my vaccine I'm protecting my whole community. Fauci, my Fauci, ouchie, sit on the couchy, slouchy, toy for my pouchy, wasn't even grouchy, so glad I got my vaccine.
Okay, truth time, how was your vaccine really?
It wasn't so bad, it just hurt for a second when they shoved the needle in my arm.
Well, that's a shining endorsement. I think there could be some friends out there scared to get their shot. Can you explain how it works?
Sure. We have these cells.
We have these cells
that fight disease.
That fight disease.
Some protect it, some make antibodies. But with this germ.
But with this germ.
We need to trick.
We need to trick.
Our bodies with some clothes, you won't get sick. So when you roll, roll, roll up your sleeve and you get your vaccine, you're protecting your whole community. My Fauci, ouchie, sat on the couchy, made my shirt slouchy, toy for my pouchy, wasn't even grouchy, so glad I got my vaccine. I'll get it for my teachers and my friends, I'll get it for my brother and librarian,
I'll get it for the guy on the train over there, I'll get it for the tourist in Times Square,
I'll get it for grandma and grandpa.
I'll get it for the grocers at Whole Foods.
I'll get it for the people I don't even know. I'll get it for Broadway. Let's get on with the show.
Nella protesta anti-Green Pass, in realtà confluisce un malcontento generale che credo abbia poco da fare con Green Pass. Tutti quelli che sono morti recentemente sono morti perché non erano vaccinati.
Non c'è dubbio.
Allora,
Mi volevo chiedere. Torniamo subito da lei, professor Massimo.
Come urlati nella tempesta.
La nave dei Cori. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.